come si spiega il suo parere, proprio a tuo parere, io la chiamo un po' una sconfitta a livello comunicativo, siamo territorialmente piuttosto presenti, la Caritas è forse ancora uno dei luoghi ecclesiali più belli e spendibili a livello culturale e sociale, però le dinamiche appunto socioculturali ci hanno visto decisamente perdenti su alcuni valori della solidarietà, della sussidiarietà, perdenti su un'ambiguità di termini, come si diceva all'inizio, difficilmente oggi si capisce quando si dice che qualcosa è un'iniziativa etica, e quindi questa sconfitta è forse non solo comunicativa, come possiamo giustificarla. La seconda è una domanda che ho posto anche qualche giorno fa, c'è stata l'inaugurazione di una sede ACLI qui a Losi. Ponevo questa domanda, avevo un po' di luce magari anche da parte tua. Quando parliamo di poveri, questa accezione molto larga, spesso dobbiamo giustificare la loro presenza sul territorio o la loro apertura, quello in particolare a livello politico, mediatico, ma penso anche che ci giochiamo anche noi cristiani su questo linguaggio, vedendolo necessariamente come una risorsa. Allora, se il povero è una risorsa, allora lo accetto. Se non è una risorsa, è solamente problema. E questo credo che sia un po' antievangelico per certi aspetti. Credo che, senza entrare in una vagare polemica, però il caso Badanti si ponga su questa linea. Le badanti ci servono, siamo dipendenti da questa loro presenza, e allora apriamo uno spiraglio, perché per noi loro sono una risorsa. Mentre i barconi ci fanno paura, non sono una risorsa, allora dobbiamo giocare un po' brutalmente uno scaricabarile, Malta, Libia, Italia e quant'altro. Anche qui una parola, magari però è la mia riflessione che è fuori binario, quindi se è possibile oggi parlare di povertà e di povero, meglio che non sia necessariamente risorsa.
Due, così intanto ci prepariamo ulteriori magari riflessioni insieme con molta semplicità. Noi oggi sul piano della comunicazione, proprio come Caritas, abbiamo raggiunto un grosso risultato, nel senso che semplicemente 10 anni fa, nell'indagine DOCSA sulle organizzazioni non governative e caritative, come livello di conoscenza eravamo al 10º posto. Nel 2006 eravamo al 2º posto dopo l'UNICEF. L'anno scorso, la DOCSA ogni anno fa questa indagine, 9 italiani su 10 conosce la Caritas. Ed è la prima organizzazione conosciuta dagli italiani. Ecco, il problema è dare contenuti sempre più ampi a questa conoscenza. Oggi magari ci conoscono soprattutto perché c'è una vicinanza ad alcune situazioni di disagio, nazionali, internazionali, in emergenza. Vorremmo che ci conoscessero sempre di più, proprio anche in ordine a uno stile di vita, a una proposta culturale, a una proposta che da culturale diventa anche politica, che i laici raccolgono e traducono nella costruzione di una città in maniera nuova, in maniera diversa. E questo è l'elemento difficile. Il lavoro, cioè, sul superamento di una cultura che oggi tante volte passa attraverso un pregiudizio, passa attraverso i luoghi comuni, passa attraverso l'esasperazione di alcuni elementi e la dimenticanza di altri elementi. Abbiamo fatto un'indagine insieme all'organizzazione che lavora in Italia sui Rom e sui Sinti. Una delle frasi e dei luoghi comuni soprattutto dopo il fatto che era successo anche a Napoli recentemente, è che gli zingari rubano i bambini, no? Questa frase così che tante volte capita e che è più ampia di come possa sembrare, dopo dirò il perché. Questa indagine l'abbiamo fatto con l'Università di Verona, il titolo è La zingara rapitrice, questo concetto. Si sono analizzate attraverso l'archivio ANSA tutti i casi in cui sui giornali era apparsa in 20 anni, dal 1987 al 2007, la notizia che era sparita una bambina e che erano stati fermati dei Rom, dei Sinti, eccetera, come primi accusati. Nessuno di questi fatti è risultato poi vero, cioè tutte le persone che erano state accusate, eccetera, sono state assolte pienamente. Noi rischiamo invece tante volte di abbinare immediatamente questo. Vi faccio un esempio molto banale, che è successo al mio paese, io sono originario di Agnadello, che è qui vicino, e da secoli Agnadello, diciamo, quando c'è la sagra che è domenica, la Madonna del Rosario, vengono giù le giostre, i giostrai, eccetera, le piste, tutte quelle cose, le attrazioni legate ai fieranti. E l'anno scorso era successo che una bambina di 13 anni era sparita e per 2 giorni non si è trovata ed era andata a nascondersi senza che la zia sapesse a casa della zia. La prima cosa che è scattata è stata quella di estarche delle giostre. Subito hanno portato in caserma i 2 figli dei giostrai. Alla fine invece era la zia, eccetera. Però cosa è successo quest'anno? E siccome le giostre le mettevamo nel cortile dell'oratorio, nel campo sportivo dell'oratorio, quest'anno il consiglio pastorale non voleva che le giostre fossero messe in oratorio. Cioè di pregiudizio in pregiudizio. Senza leggere invece la capacità di situazione del resto, andiamo a vedere la storia. Nerone cosa aveva fatto? Sono stati cristiani a picchiare l'incendio. Cioè tante volte di fronte alle situazioni le figure più deboli o le figure nuove che sono arrivate in paese sono coloro che vengono accusate. Sono successi 2 o 3 furti 6 mesi fa in Villette a Pantino. Allora un gruppo di persone legate a un certo gruppo politico hanno fatto subito un po' di pasticcio. Sono stati rumeni, ce ne sono qui tante da noi, eccetera. Sono andati a bruciare la macchina a una famiglia rumena con 2 bambini che l'aveva fuori di casa. 5 giorni dopo si sono trovati i colpevoli, i carabinieri di rivolta hanno trovato i colpevoli. Erano 2 tossicodipendenti di Pandino. Allora come Caritas di Pandino hanno fatto una denuncia contro queste persone, hanno voluto il rimborso della macchina e tutto il resto. Però vedete come tante volte scattano immediatamente una serie di cose. E noi non possiamo essere così superficiali a far scattare meccanismi che connettono strettamente dei fenomeni senza invece un percorso, che è il percorso della giustizia, del rispetto, della tutela delle persone, eccetera, finché non si trova il colpevole. Magari un'altra volta è stato proprio rumeno, come capita anche. Però non possiamo immediatamente connettere un'etnia che oggi è il numero più presente in Italia, sono 1 milione di persone, quindi non sono poche, immediatamente connetterlo con una serie di fatti. E vivere di questi pregiudizi, di questi luoghi comuni, che sono invece tante volte aspetti che rischiano di fare una cultura stravolta, falsa, di quello che è la realtà dei fatti. Ecco perché il tema del progetto culturale è un tema importante. Senza cultura, senza conoscenza, non si può veramente neanche fare un'azione di cambiamento anche della città. Facendo in modo che ci sia un ritorno alla virtù. Per noi il ritorno alla virtù all'etica è anzitutto nella conoscenza, nell'opinione, nello stile di vita, poi dalle scelte, eccetera. Per non essere contraddittori fra ciò che noi diciamo, pensiamo e ciò che noi facciamo. E il tema della povertà è un altro tema interessante che ci unisce poi al tema dell'immigrazione. È chiaro che i poveri sono anzitutto persone, e come ogni persona hanno una qualità esistenziale di sentimenti, di azioni, eccetera, che è significativo. E i poveri, però, non dimentichiamo, sono anche uno dei segni in cui io incontro il Signore. Francesco non ha incontrato il Signore per la prima volta e non è cambiato andando a messa tutte le domeniche. Poi c'è andato e ha capito anche il valore di tutto questo. Ma il suo cambiamento è stato l'incontro con l'Ebroso, il bacio all'Ebroso, che gli ha fatto capire e riscoprire anche il valore di tante cose che lui aveva trascurato e che erano importanti. Quindi a ritrovare il senso e la persona di Gesù Cristo. Per noi il povero è un segno, un sacramento che continuamente ci ricorda come la prossimità, che l'immagine del buon samaritano che avete scelto, è un primo elemento importante in ordine proprio alla verità del tuo essere e della costruzione di una comunità. Ed è chiaro che noi tante volte leggiamo il povero, che è anche il povero migrante, eccetera, solo in termini di risorsa e diventiamo schizofrenici. Diventiamo un po', penso ad esempio al tema dell'immigrazione, coloro che avvallano, danno valore al paradosso pirandelliano, uno, nessuno e 100.000. Per gli immigrati noi trattiamo le cose alla stessa maniera. Per le mie imprese ne voglio 100.000, per casa mia ne voglio una. Se non mi servono in imprese, non mi serve casa mia, stimo tutti a casa loro. Cioè, non partiamo dal presupposto, ma questo qui, perché si è spostato a casa sua? Quali sono gli elementi essenziali in ordine alla sua vita che sono importanti? E quindi rischiamo di avere una visione funzionalistica o emozionale, paradossale, pregiudiziale, schizofrenica, che il bellissimo racconto di Pirandello lo mostrava già, perché in fin di conti queste immagini che noi rapportiamo sugli altri sono immagini di noi stessi, che cambiamo opinioni solo in base al nostro egoismo, al nostro individualismo, a ciò che ci serve. Quante volte in Caritas, quando ero in Caritas a Cremona, venivano da me persone che sapevo che erano di un certo indirizzo politico, la Lega, ecco, tanto per dire una chiave, a chiedermi una badante per la sua macchina regolare. E poi in piazza li vedevo fare la raccolta firma sui clandestini, eccetera. Per quante volte noi rischiamo veramente di avere una lettura della città funzionalistica e non invece legata alla verità di alcuni fatti e alla verità anzitutto della persona.
Sopra le righe, no? Cioè un animatore liturgico non deve avere coinvolgimento, anche una preparazione, si parlava di preparazione, e anche una disponibilità, una sensibilità pari a quella di un animatore caldo. Adesso mi fermo qui perché non so bene come sia il campo delle evangelizzazioni. Cioè mi chiedo, scendendo in pratica, l'anno scorso alla preparazione, cioè al corso per animatori caldo del nostro vicariato, se non sbaglio, erano presenti due parrocchie, il vicariato di Codogno. E allora la domanda è, ancora fatichiamo, non so, infatti siamo forse due o tre, un po' di più, però il blocco è proprio addirittura ad esprimere un volontario, quindi non è tanto andare a vedere nello specifico le difficoltà che ci sono a cercare di proporre un'idea di carità che sia divisa, condivisa, ma addirittura siamo un pochino fermi al senso di vocazione, di chiamata, cioè di adesione ad una chiamata che diventa indispensabile, è evidente, perché se manca un animatore carico su una parrocchia, gli altri vivono comunque di buona volontà, di tante cose o anche di idee un pochino falsate, che si faccia solo distribuzione di viveri, eccetera. Quindi vi chiedevo, non una ricetta, ma una sua riflessione su questo fatto importante, perché sicuramente abbiamo molto da meditare su quello che ci è stato detto, però è anche vero che manca, non so, forse qualche cosa da qualche parte nella nostra pastorale, oppure non so dove, oppure anche in qualche modo di proporsi di Caritas, per avere delle adesioni, un'adesione, il nostro vescovo dice anche una in due parrocchie, quando le parrocchie sono piccole per unità pastorale, però mancano. Questi rende molto difficile poi una specie di sinergia vicariale o roba del genere, perché poi dopo non ci sono referenti, i parroci hanno le loro incombenze, sono molto impegnative e quindi non si riesce ad essere una referenza.
Io sono Don Luigi, non fratello, quindi da due parti della mia terra. La notte che hanno rubato il pandino ho fatto passare anche una biglietta di mio fratello. Due cose, forse si unisce un po' quello che diceva prima
Umberto.
Io stavo cominciando l'anno pastorale e per esempio io sono la fatica di trovare catechisti. Quindi una volta l'animatore carica, una volta il catechista, una volta quello che serve al varo, così. E mi veniva in mente, manca il catechista e c'ho tutta la gente a messa. Manca l'animatore Caritas e tutta la gente viene a messa. E allora ecco, come mai? No? Quella messa lì cosa mette nel cuore, nella volontà di chi è lì e che partecipa? E pensavo bene, ama il tuo prossimo come te stesso. Uno che va a messa arricchisce se stesso, cerca prima per se stesso, se trova poi per se stesso, ha la misura per amare gli altri. E la seconda cosa mi è piaciuta, non ci avevo mai pensato, io faccio fatica a preparare tutti i mesi il bollettino, no? A parte che due pagine sono piene, su due parrocchie, non sapevo che aveva con le messe, quindi, però che la prima pagina era altra. Questa idea del marketing non l'avevo mai pensata ed è interessante, dovrei approfondirla, invece di mettere su, no, tante frasi belle, no? Io una parentesi, ho 69, quanti sono? 69 oggi? Ho detto messa per 69, quindi 40 anni. Sono prete da 40 anni, ho 40 anni, è la prima volta che ho il coraggio di aver fatto.
detenuto qui.
C'è qualcun altro che ha coraggio di venire fuori a parlare? Senza aspettare 40 anni.
Grazie.
Accolgo la provocazione, sono per la verità.
Fammi parlare.
Allora, una cosa che mi veniva era quanto di questo linguaggio ho coraggio di mettere in luce le problematiche che uno stato caritativo che poi parte dal Vangelo possa essere un po' più coraggioso nel linguaggio della Chiesa, o comunque qualche volta anche in Italia, nel nostro paese, si sentono alcuni interventi, non ultimi su problematiche molto urgenti, dell'ordine pubblico, rispetto politici, ma mi sembra qualche volta sotto luce, però forse un po' più di coraggio, nella sera che una presenza che denuncia, ecco, forse diciamo qualche volta sono morale, ancora su alcune problematiche molto forti, e poi abbiamo le chiese, piene, ma con il cuore, ma anche non è così carico. Di generale, no? Non tanto per fare battaglia, che è una battaglia in cristianesimo che va a combattere un potenziale nemico, ma è un cristianesimo che nei suoi anche voci più rappresentative possa indirizzare e aiutare anche poi chi va a cercare le radici politiche in Vaticano, perché tra le radici dei cristiani in Vaticano, quali sono le radici cristiane? Secondo, era una parola sul tema della reciprocità. Cioè, credo che la gratuità, che è la fonte del dono, però non possa fermarsi al dare, ma nel dare mette in moto anche un ritorno, non come secondo fine, ma la logica della relazione non è mai a senso unico. Io do, sono anche contento di dare. Parto da un piccolo esempio, domenica mi ha fatto una di comunità e c'erano anche delle famiglie musulmane e una di loro si è messa a lavare i piatti, tra l'altro pagare la quota del pranzo di comunità, comunque si è messa, ma non quasi per debitarsi, per cui la reciprocità che mi sembra anche il dinamismo della carità, quella teoria, no? Dio è reciprocità, la Trinità, fondo il mistero di dono e di scambio. Quindi avere a cuore di sottolineare questo caso di lei anche fondamentale, la reciprocità, come valore intrinseco della carità.
Sempre il profilo dell'animatore, ma c'è un blocco, ecco, si fa fatica a trovare figure che possono essere importanti in questi diversi livelli. Io credo che giustamente il Convegno di Verona ci ha ricordato come forse dobbiamo fare un salto nello stile un po' della nostra pastorale, che prima aveva questi livelli che sono sempre di più, si sono un po' separati, la liturgia, la catechesi, la carità, che sono tre livelli fondanti una comunità cristiana, no? Lo dicono tutti i documenti, eccetera. E Verona ha fatto un salto e ha detto, guarda, proviamo a ripensare un momentino il nostro modo d'agire, mettendo anzitutto al centro la persona che ha una storia, una tradizione, la persona che ha degli affetti, sposa, dei figli, ama, soffre, eccetera. La persona che lavora ma che ha diritto anche e ha anche un giorno di festa. La persona che è fragile, la persona che riconosciamo è anche un cittadino, vive dentro la città, quindi ha il dovere della partecipazione, della responsabilità, eccetera. E allora ci ha invitato sostanzialmente a ripensare le nostre comunità che sono fondate sull'andare a messa, sul fare un percorso di formazione, sul fare un gesto di carità, tenendo presente questi livelli, che sono livelli molto importanti, in cui forse si riesce maggiormente a fare un percorso di vita pastorale più centrato sulle persone, sulle comunità. E questo chiede da parte nostra uno sforzo importante proprio nel ripensare questi luoghi e dentro questi luoghi una serie di azioni che possono essere importanti. E noi vediamo che tante volte in questi luoghi la figura dell'animatore è molto più ricca rispetto a quella standardizzazione che noi abbiamo fatto di liturgia, catechesi e carità. Ecco perché nei profili ho cercato di andare oltre questi elementi. Perché dentro il discorso della tradizione, eccetera, c'è una modalità di comunicazione di alcune esperienze, del valore della religione che tocca anche la vita, penso anche a tutto il discorso di religiosità popolare che può essere significativa. Un modo di accostare la parola di Dio che anche, non solo a messa la domenica, ma anche in casa tua, un approfondimento che passa anche attraverso tanti altri strumenti che sono importanti. Il tema della fragilità ci porta a valorizzare magari come figure che animano la comunità cristiana, che invece tante volte noi lasciamo i margini, che magari un genitore che ogni giorno con pazienza segue il figlio che è a letto da anni, o un figlio che segue un genitore che da 2 anni, 3 anni ha un Alzheimer, eccetera. Questi sono animatori della carità dentro la fragilità. Noi non dobbiamo pensare che l'animatore carità su chi anima la liturgia o chi è catechista è solo chi è dentro alcuni luoghi istituzionali. E quindi farli emergere questi segni, farli diventare valore aggiunto dentro la comunità e fare in modo che alcuni luoghi diventino anche effettivamente un valore aggiunto. Noi abbiamo visto che attorno alla fragilità possiamo costruire le cose importanti anche a partire da un sacramento che è il sacramento della guarigione dei malati. Noi abbiamo ridicolizzato per certi versi, oserei dire qualche volta, il passaggio da una celebrazione privata di un sacramento a una celebrazione pubblica. Abbiamo chiamato gli anziani che stanno meglio di tanti altri un giorno, una domenica dell'anno, a ricevere tutti insieme l'unzione ai malati, e abbiamo dimenticato un ragazzo giovane che fatica a affrontare un'operazione che magari è un'operazione di tumore, e mentre ha bisogno di andare in casa sua per pregare insieme con gli amici, eccetera, prima di affrontare una situazione che è difficile. L'animazione passa attraverso il ripensamento di alcune cose. L'aspetto pubblico di un sacramento non è il fatto che facciamo la lunata, ma l'aspetto pubblico riguarda il fatto che lo si vive insieme, non più da soli, come un segno importante. Pensate al tema della cittadinanza, che era stato uno dei temi chiave dentro il nostro gli anni 70, dentro il nostro sforzarci sulla partecipazione, su creare luoghi nuovi. Negli anni 70, quando sono nati i decreti delegati della scuola, l'80% dei genitori e studenti è andato a votare, oggi abbiamo il 4%, il 5%. Come se la scuola dobbiamo delegarla ad altri. Abbiamo fatto la legge sull'autonomia della scuola e rischiamo di non parteciparvi. Una scuola che è sul tuo territorio, che è tua, eccetera. Guardate la politica, la partecipazione al voto. E guardate come questa partecipazione al voto rischia di essere uno strumento, ancora una volta, di esclusione anziché di inclusione. Guardate il dibattito sul diritto di voto degli immigrati. Come se una persona partecipasse di più alla città diventasse più pericoloso. Ma come? Diventa più responsabile, si sente parte. In questo senso allora credo che noi dobbiamo, e così tutti gli altri temi, leggere il tema dell'animazione liturgica, caritativa, catechistica, dentro dei luoghi che sono nuovi, dentro anche il coraggio di ripensare, di rivedere ad alcune, ad esempio, luoghi di pastorale d'ambiente, come io parlo dalla mia esperienza e come amo dentro alcuni luoghi che ci sono familiari, la famiglia, il luogo del lavoro, eccetera. È lì che facciamo l'animazione, la scuola. Quindi ripensare questo, proprio alla luce della centralità della persona e di la persona, uscendo da ruoli che sono quasi ruoli istituzionali, che prima di tutto invece sono dei ruoli che sono dei ruoli che nascono dai fatti, dei nostri luoghi di vita, dei nostri luoghi, e in cui si chiede una coerenza anzitutto, ecco perché quella frase di Paolo VI diventa importante, prima ancora che una competenza legata ad alcune cose in più da sapere, da conoscere, e chiede che queste persone non siano lasciate sole dentro questi luoghi, ma vengono valorizzati proprio nella logica della pastorale integrata, nella logica della pedagogia di fatti. Quindi credo che questo elemento sia molto importante. Pensate cosa significa per noi fare in modo che un genitore venga abituato a capire che il suo lavoro deve essere coniugato con un momento di festa, e che la festa non è stare 6 ore al supermercato, ai centri commerciali, ma queste ore di tempo libero sono ore che devono essere dedicate a una visita a una persona della tua famiglia magari malata, devono essere dedicate a stare un po' di più con tuo figlio, devono essere dedicate al momento della preghiera. Capite che valore aggiunto è in termini di animazione se riusciamo a coniugare questi aspetti? E queste sono cose così semplici, ma che è importante che noi riusciamo a far emergere come il vero valore aggiunto sul piano culturale, sul piano della comunità cristiana. E l'animazione passa attraverso questi elementi, non attraverso una somma. Questi profili che ho ricordato non sono tutti profili di un animatore, ma sono diversi animatori, a partire da diverse situazioni che uno vive, e a partire da diverse occasioni in cui uno si trova a vivere. Sul discorso del linguaggio, effettivamente noi dobbiamo avere un po' più di coraggio nel confrontarci anche tra noi su alcuni temi, su un dibattito pubblico, il sera del Roberto, è molto bello anche un momento di incontro sul tema di migrazione e sicurezza, da riflettere insieme. Fare in modo che ad esempio la conoscenza, come dicevo prima, sia il primo elemento della verità, in modo tale che poi la discussione insieme diventa, facciamo il volantino da mettere dentro la cassetta della porta delle nostre parrocchie per smitizzare alcuni luoghi comuni, per ricordare la verità di alcune cose, per ricordare alcuni aspetti che sono importanti in ordine alla cittadinanza, al vivere insieme, eccetera. Credo che questo coraggio nel modo anche di parlare, nel modo anche di affrontare alcuni temi, nel modo di non omologarci su dei luoghi comuni, credo che sia un elemento sul quale oggi è richiesto a noi un valore di vita, che non è facile alcune volte, perché alcune volte significa l'abbandono di persone delle nostre assemblee. Non è all'ultima giornata delle migrazioni a Pescara, abbiamo fatto l'incontro nazionale in questa città, noi abbiamo visto alzarsi parlando di migrazione durante la predica e commentando il messaggio del Papa alle migrazioni, abbiamo visto uscire 50-60 persone, dal sindaco a tutta una serie di altre persone. Che le cose che dicevamo, che erano molto semplici, il commento del messaggio del Papa, dava fastidio e sembravano dirette alle persone. E invece erano dirette a tutti gli uomini di buona volontà, come il messaggio di tutte le giornate mondiali. E noi oggi abbiamo anche questo, ritrovarci insieme e ritrovarci in pochi a discutere su un tema, perché tutti ritengono il tema legato a un'omologazione culturale di altri temi. Quindi in questo senso credo che sia molto importante anche avere il coraggio di affermare tutta la vita. Il Papa parla di umanesimo integrale, la vita che nasce, la vita che muore, la vita che soffre, la vita che è ascoltata, la vita che si muove, tutti i luoghi che possono essere importanti. Quindi in questo senso credo che il tema del coraggio sia importante affrontare. E poi quello anche della reciprocità, come dicevo in uno dei percorsi che il Papa ci ricorda, il tema della relazione è il vero tema culturale, oggi anche pastorale. Creare occasioni di incontro, creare occasioni per dare ma anche per ricevere. Oggi il Papa lo ricorda in un paragrafo, il tema ad esempio interculturale, un tema importante. Noi abbiamo delle scuole che stanno facendo delle cose magnifiche da questo punto di vista. Una scuola in cui ci sono 10 ragazzi rumeni su 20, metà rumeni, si fa geografia interculturale, storia interculturale, matematica interculturale, eccetera. Sono nati dei momenti di studio anche in questo senso. Non possiamo più insegnare qualche cosa pensando che altri, ad esempio, non abbiano qualche cosa da insegnarci. Se Tommaso non avesse utilizzato la figura del filosofo Aristotele, che era stato riportato in Occidente da un islamico che era Averroè, noi non avremmo avuto tutta la filosofia tomista che per 8 secoli è stato il fondamento della nostra cultura cristiana. Solo la reciprocità, questo termine importante, che non è un do des, ma è la valorizzazione dell'incontro fra persone che hanno anche storie diverse, può essere effettivamente ricchezza. E questo non è soltanto una teoria, ormai è anche un dato di fatto. Voi pensate che 200.000 giovani hanno sposato una ragazza di 160 altri paesi del mondo, oggi in Italia. Ci sono 200.000 famiglie che già sono famiglie che necessariamente anche nell'incontro, che è l'incontro della costruzione di una famiglia, devono fare i conti con esperienze anche diverse, con una serie di problemi, certamente, che anche alcuni documenti sottolineano in ordine a matrimoni misti, eccetera, ma con una serie di risorse in più in ordine a questo. Pensate al fatto che un bambino di quella famiglia immediatamente parla due lingue in contemporanea, già solo sul piano linguistico un valore aggiunto. Sul piano dell'esperienza religiosa tante volte è un valore aggiunto in ordine a alcuni aspetti, ma anche sul piano di alcuni valori che fanno parte di altre tradizioni che magari noi abbiamo perduto in senso generale. Pensiamo ad esempio all'attenzione alla figura degli anziani in famiglia, eccetera, che tante culture hanno. E del resto questo tema era uno dei temi belli che il Concilio ci aveva consegnato e che abbiamo dimenticato. Ci abbiamo due documenti, meglio, un decreto e una dichiarazione al Concilio, che è il decreto sull'ecumenismo e la dichiarazione sul dialogo interreligioso, che già ci ricordava il valore, anche solo sul piano religioso, di questa reciprocità e di questo conoscersi e valorizzarci a vicenda. L'ecumenismo per noi, che viviamo ad esempio in quella settimana di gennaio, oggi non è soltanto teorico, è fatto di persone concrete. Ci abbiamo 800.000? 1.050.000 ortodossi. Abbiamo 800.000 cattolici che hanno esperienze cattoliche diverse. Abbiamo 150.000 protestanti, metodisti, avventisti, eccetera. La settimana ecumenica, come si fa a non costruirle in questo incontro? La dichiarazione sul dialogo interreligioso ci parla dell'ebraismo e del valore aggiunto dell'ebraismo, ci parla dei valori dell'Islam, soprattutto dell'attenzione alla figura di Gesù, dell'attenzione alla figura di Maria che hanno in grande conto. Certo, non come madre di Dio, ma madre dell'uomo. L'attenzione, ad esempio, al tema dell'elemosina e al tema del digiuno come esperienze importanti per dire il valore di altro dentro la vita rispetto ai soldi, rispetto al cibo, rispetto... Sul discorso di Maria Ho fatto un'esperienza che secondo me è una grazia a Cremona. Nel 99 avevamo accolto 6 famiglie del Kosovo, come tutta l'Italia, per quando c'era stata la guerra, eccetera. Da noi vennero 6 famiglie, le abbiamo accolte nella casa d'accoglienza. Una di queste famiglie c'era lui, la mamma, il papà, che era analfabeta, il papà, e aveva 3 figli. Una figlia di 18 anni, un'altra figlia di 13 e un figlio down di 6 anni. La bambina di 13 era in seconda media, era il 13 di dicembre. Viene portata a casa perché si era sentita male a scuola. Viene portata a casa e allora il dottore, il medico del nostro ambulatorio, la porta all'ospedale, la visitano, la tengono lì 2-3 giorni e alla fine chiama il medico e ci dice: guardate, la bambina è gravissima, ormai è metastasi dappertutto e non credo che arriverà a Natale, quindi portatela a casa. Perché portiamo a casa e allora ne parliamo col papà e con la mamma. Vicino alla casa accoglienza c'è un piccolo santuarietto, la ricostruzione della casa di Loreto, dedicata alla Madonna Lauretana, che poi nel 600 è diventata anche la patrona di Cremona e ogni anno c'è questa visita. È proprio di fianco alla casa accoglienza. Il papà, che è un islamico, dal giorno successivo, tutto il giorno, dalle 8 del mattino quando apriva la chiesa, facendo scattare l'allarme a mezzogiorno, fino alla sera alle 7 quando veniva chiusa la chiesa, era in ginocchio davanti alla Madonna Lauretana. Il 27 di dicembre ritorno a fare una visita all'ospedale. I medici ci dicono con sorpresa: la bambina non ha più niente. La bambina oggi è al secondo anno di università, sta bene, eccetera. Guardate che la preghiera a Maria, il miracolo mariano, non avviene soltanto per noi. La Madonna non è così, per tutte le persone che la pregano. E questo islamico, come tutte le persone, come quelle donne che non erano di religione ebrea, ma che il Signore ha miracolato, così sua madre, sono attenti a tutti i segni, a tutti gli aspetti importanti che possono aiutarci a capire il valore e il valore aggiunto anche di una preghiera che da qualsiasi parte raggiunge la persona. E questo aspetto è un aspetto che... E guardate che ai nostri santuari, al santuario di Caravaggio, per dire il nostro santuario qui, ci sono tantissimi islamici che vanno e ci sono anche tantissimi induisti, perché per queste religioni ogni luogo, soprattutto l'induismo, ogni luogo sacro diventa un luogo di preghiera, di qualsiasi religione per l'induismo. E quindi tante volte questi luoghi, che per noi sono proprio delle antenne significative, diventano i luoghi in cui effettivamente l'incontro nella preghiera diventa un valore che è importante, entusiasmante. Del resto Giovanni Paolo II non li ha chiamati tutti a Assisi, e da allora poi Sant'Egidio ha continuato a fare un'esperienza, no? Come quest'anno in Polonia, di preghiera interreligiosa, proprio per riuscire a capire il valore di questo aspetto, un valore che tante volte anche noi non comprendiamo. Pensate che in quella ricerca del consiglio pastorale, i preti a Carpi, alla domanda: ma chi prega? Pregano tutti lo stesso Dio? Il 40% ha detto di no. Il 40% pensa che il Dio che prega è il cattolico e il Dio che prega è il musulmano, partendo dal presupposto che noi preghiamo in un unico Dio, quindi è lo stesso. Il 40% pensano che si prega di dei diversi. E quindi anche sul piano della formazione, se noi non diamo una serie di basi semplici, e quella dichiarazione lì è una dichiarazione che può diventare importantissima da questo punto di vista anche per la nostra formazione nelle parrocchie, eccetera. Se non diamo alcuni elementi semplici, rischiamo che anche nel nostro pensare la fede, nel nostro pensare Dio, ci sia una distanza, ci sia una divisione che è più grave di quella che è in realtà.